Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione al viaggio apostolico che il Papa ha fatto in Ungheria recentemente, leggendovi l'udienza generale del 3 maggio. Al termine del viaggio, come al solito, il Papa ha ripreso le tematiche di questo viaggio e le ha, diciamo così, riassunte nel corso dell'udienza generale. 3 giorni fa sono rientrato dal viaggio in Ungheria, desidero ringraziare tutti coloro che hanno preparato e accompagnato questa visita con la preghiera e rinnovare la mia riconoscenza alle autorità ungheresi, alla Chiesa locale e al popolo ungherese, un popolo coraggioso e ricco di memoria. Durante la mia permanenza a Budapest ho potuto avvertire l'affetto di tutti gli ungheresi. Oggi vorrei parlarvi di questa visita attraverso 2 immagini, le radici e i ponti. Come sapete, il viaggio del Papa era atteso anche dai giornalisti per via della situazione particolare dal punto di vista politico della nazione ungherese, che è governata da un primo ministro, Orban, tra l'altro neanche cattolico, un calvinista, che ha assunto delle posizioni su alcuni temi di grande rilevanza etica, morale, in contrapposizione con l'Unione Europea e con la grande maggioranza dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, trovandosi abbastanza isolato insieme alla Polonia, alla Slovacchia e, da quando c'è il governo Meloni, anche l'Italia, perché questi paesi, a differenza della grande maggioranza degli altri paesi europei, sui temi inerenti alla famiglia, alla vita, hanno delle posizioni molto diverse dall'Unione Europea, cioè adottano nei rispettivi paesi delle politiche a favore della natalità, contrarie all'aborto, nel senso che cercano di limitarlo il più possibile, quando non di condannarlo, perché le rispettive leggi lo autorizzano, ma sono intervenuti negli anni passati sempre in una prospettiva di restringimento e di protezione del diritto alla vita, e soprattutto hanno applicato nei rispettivi paesi delle politiche a favore della famiglia, contrarie al matrimonio omosessuale, cioè al riconoscimento legale del matrimonio omosessuale, perché hanno ricordato e anche inserito, se non ricordo male, nella Costituzione che il matrimonio che fonda la famiglia è soltanto quello fra un uomo e una donna. Poi esistono altre forme di unione che però non possono pretendere di essere equiparate al matrimonio, che è il fondamento, che fonda la famiglia ed è il fondamento della vita pubblica, della vita civile, eccetera. Queste posizioni reiterate, ripetute, eccetera, oltre che altre prese di posizione, diciamo così, su questi temi a grande rilevanza etica, hanno fatto sì che il viaggio del Papa venisse caricato di attesa, perché cosa dirà il Papa Orban, che è il primo ministro di un paese, diciamo così, che ha delle posizioni politiche così contrarie alla linea dell'Unione Europea, eccetera. E poi sapete come fanno spesso i giornali, vengono caricate di emozioni, di attese, delle situazioni che poi normalmente la diplomazia risolve in maniera molto semplice. Il Papa è andato in Ungheria non per incontrare un governo di destra o di sinistra, ma è andato in Ungheria perché durante un precedente viaggio, sempre in Ungheria di qualche anno fa, in occasione, se non ricordo male, del congresso eucaristico, ha promesso che sarebbe tornato a visitare il popolo ungherese, che è un popolo che ha particolarmente sofferto l'epoca delle ideologie, perché ha sofferto la dominazione nazista e soprattutto ha sofferto dal 48 fino all'89, dal 1948 fino al 1989, una persecuzione comunista molto, molto forte, molto repressiva nei confronti della Chiesa cattolica e anche delle altre religioni. Quindi non è successo nulla che abbia potuto permettere ai giornalisti di denunciare o scrivere a proposito di scandali, di polemiche, eccetera. E così poi il viaggio del Papa è passato un po' in secondo piano, proprio perché c'è questa brutta abitudine da parte dei giornali di non approfondire i discorsi, gli interventi, di non cercare di capire e di spiegare che cosa il Papa in questo caso ha voluto trasmettere, ha voluto comunicare, ma di essere attenti soltanto alle cose scandalistiche, che in questo caso non ci sono state, e quindi il viaggio è passato un po' in secondo piano. Ed è un peccato perché è stato un viaggio molto importante per alcune cose non particolarmente politicamente corrette che il Papa ha voluto ricordare in tema di gender, per esempio, in tema e ricordando le caratteristiche, le radici della storia ungherese. Di tutti questi interventi, il Papa ha parlato alle autorità, ha parlato alla Chiesa, ai vescovi, ai sacerdoti, ha parlato ai giovani, ha parlato agli uomini di cultura e ha poi cercato di fare una sintesi in questa udienza generale che vi sto leggendo. I punti su cui ha attirato l'attenzione nel corso dell'udienza generale, a proposito del discorso, sono stati le radici e i ponti. Che cosa sono le radici? Mi sono recato pellegrino presso un popolo la cui storia, come disse San Giovanni Paolo II, è stata segnata da molti santi ed eroi, attorniati da schiere di gente umile e laboriosa. E ha citato un discorso che fece Giovanni Paolo II durante una visita a Budapest nel 1996. È proprio vero, ha detto il Papa. Ho visto tanta gente semplice e laboriosa custodire con fierezza il legame con le proprie radici. E tra queste radici, come hanno evidenziato le testimonianze durante gli incontri con la Chiesa locale e con i giovani, ci sono anzitutto i santi. Santi che hanno dato la vita per il popolo, santi che hanno testimoniato il Vangelo dell'amore e che sono stati luci, luci, luci nei momenti di buio. Tanti santi del passato che oggi esortano a superare il rischio del disfattismo e la paura del domani, ricordando che Cristo è il nostro futuro. I santi ci ricordano questo, Cristo è il nostro futuro. L'Ungheria, sappiamo, nasce dall'accettazione del Vangelo, dalla conversione di un santo re, che la cui devozione è ancora molto forte, anche benché l'Ungheria non sia più una monarchia, ma sia una repubblica, la devozione a Santo Stefano, al re Santo Stefano, è molto forte, molto diffusa. Una famiglia straordinaria, beata la moglie, santo uno dei figli. Santo Stefano è certamente il fondamento, la radice, se volete, una delle radici principali, se non la principale, su cui si è costruita l'identità ungherese. Le solide radici cristiane del popolo ungherese sono state però messe alla prova. Chi ha messo alla prova la fede e l'identità ungherese? Così dice il Papa, la loro fede è stata provata al fuoco. Durante la persecuzione ateista del Novecento, infatti, i cristiani sono stati colpiti violentemente, con vescovi, preti, religiosi e laici uccisi o privati della libertà. Forse la figura più emblematica della lunga persecuzione comunista, ricordo che il Partito Comunista prende il potere nei paesi dell'Europa orientale nel 1948 e lo mantiene fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e poi alla fine dell'Unione Sovietica nel 1991. Le figure un po' emblematiche di questa storia sono un cardinale, un grande cardinale, il cardinale Mizzenti, famose le sue memorie tradotte in tante lingue, anche in italiano. Il cardinale Mizzenti era il primate d'Ungheria, cioè il capo della Chiesa ungherese. E come capitava spesso ai vescovi nei paesi comunisti, era stato imprigionato perché non aveva mai cessato di difendere la libertà religiosa, di richiedere la libertà per la propria Chiesa di poter esercitare liberamente la propria predicazione, la propria vita religiosa. Quando nel 1956 ci fu la famosa rivolta di Budapest, cioè quando i cittadini ungheresi e in particolare quelli della capitale si rivoltarono contro il dominio del Partito Comunista, e riuscirono a esprimere una figura, Imre Nagy, che era un membro del Partito Comunista, che però appoggiò queste rivendicazioni, questa rivolta popolare, e si mise a capo di un governo ungherese che sostanzialmente uscì, affermò di volere uscire dalla dominazione sovietica, cioè dal legame che univa l'Ungheria, come tutti i partiti comunisti a est della Cortina di Ferro, cioè tutti i paesi comunisti, diventati comunisti dopo la Seconda Guerra Mondiale ed entrati così nell'orbita dell'Unione Sovietica, quindi l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria, la Romania, l'Albania, eccetera. Questo Imre Nagy uscì, diciamo così, volle che l'Ungheria uscisse dal patto di Varsavia, che era il patto che legava le nazioni comuniste dell'Europa orientale, i governi comunisti dei paesi dell'Europa orientale li legava all'Unione Sovietica. E uno dei gesti più eclatanti che fece nei pochi giorni di libertà che precedettero l'invasione militare dell'Unione Sovietica fece liberare dal carcere il cardinale Mizzenti, il quale fece un famoso discorso alla radio ungherese nei giorni del 56, invitando l'Occidente a non lasciare da solo il popolo ungherese che si era ribellato contro la dittatura comunista. Purtroppo non venne ascoltato, questo fu uno dei momenti più drammatici della storia europea, perché gli ungheresi speravano che la loro ribellione venisse aiutata, diciamo così, dai paesi occidentali. Ma questo non avvenne. Non avvenne perché, come sapete, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ci fu il famoso trattato di Yalta. Yalta era una città della Crimea, dove si incontrarono, i responsabili dei paesi che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale, essenzialmente gli Stati Uniti d'America, la Russia, l'Unione Sovietica di Stalin, la Francia e la Gran Bretagna. E stabilirono quella che venne poi chiamata la cortina di ferro, cioè tracciarono un segno sulla cartina geografica che grosso modo passava attraverso i paesi della penisola balcanica. All'est di questa cortina c'erano paesi che rientravano nell'orbita sovietica, ad ovest paesi liberi che facevano parte dell'alleanza atlantica, cioè fra l'Europa libera, diciamo così, e gli Stati Uniti. E quindi diciamo così, quello che i governi dei paesi nell'orbita sovietica dovevano, non avrebbero dovuto uscire dalla dominazione sovietica, e viceversa, i governi dei paesi del mondo libero non avrebbero dovuto uscire diciamo così, da un regime, da un sistema di tipo democratico, e quindi avrebbe dovuto impedire in qualche modo che i rispettivi partiti comunisti entrassero a far parte dell'area di governo. Questo ebbe delle ripercussioni importanti, soprattutto in Italia, che aveva il maggiore partito comunista del mondo libero, ma ebbe delle ripercussioni molto drammatiche, soprattutto nei paesi comunisti. E la rivolta di Budapest del 1956 fu una di questi casi, perché questi rivoltosi, questo popolo che si ribellò, soprattutto studenti, giovani, venne lasciato solo. Venne sostenuto, diciamo così, dalla stampa, particolarmente dai partiti, dalle forze anticomuniste d'Occidente, ma nessuno intervenne, perché pochi giorni dopo l'inizio della rivolta, l'Unione Sovietica invase con il proprio esercito, con i propri carri armati, invase l'Ungheria, occupandone le principali città e anzitutto la capitale, Budapest. I rivoltosi resistettero, ma combattendo proprio, se non a mani nude, con pochissime armi a loro disposizione. Resistettero qualche giorno, ma poi dovettero arrendersi. Il cardinale Mizzenti, che era stato liberato, si riuscì a rifugiarsi nell'ambasciata degli Stati Uniti, nell'ambasciata americana di Budapest, dove rimarrà fino agli anni 70, più di 15 anni. L'ambasciata è un territorio inviolabile, naturalmente, ma lui non poteva uscire dall'ambasciata perché sarebbe stato arrestato. E per 15 anni visse in questo esilio, rifiutando qualsiasi forma di compromesso, rifiutando di uscire. E avrebbe potuto uscire dal paese, ma avrebbe dovuto rinunciare a rimanere il primate della Chiesa ungherese, invece volle, con la sua testimonianza, continuare a rappresentare l'anima, diciamo così, di questa resistenza contro il comunismo, di questa resistenza anticomunista, di cui in qualche modo fu l'interprete, il punto di riferimento, una delle figure di maggiore che attirarono maggiormente l'attenzione del mondo. Il Papa lo ha ricordato, il Cardinale Mezzenti è stato ricordato durante uno dei discorsi, se non ricordo male, quello alla Chiesa, quando ha ricordato, appunto, ha parlato dei santi, ha parlato di Santo Stefano, ma ha parlato anche di questa figura straordinaria, di questo martire che non è stato ucciso in Odium Fidei, ma certamente ha pagato con la prigione e con la mancanza di libertà la sua fedeltà alla verità, sostanzialmente. La sua voglia di denunciare, il suo coraggio di denunciare l'ingiustizia a cui il suo popolo era sottoposto. Quindi le radici cristiane del popolo ungherese sono state messe alla prova. E mentre si tentava di tagliare l'albero della fede, le radici, dice il Papa, sono rimaste intatte. È stata una chiesa nascosta, ma viva, forte, con la forza del Vangelo. E in Ungheria quest'ultima persecuzione, oppressione, questa oppressione comunista, era stata preceduta da quella nazista, con la tragica deportazione di tanta popolazione ebraica, prima della Seconda Guerra Mondiale. O meglio, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli ungheresi furono occupati per un periodo di tempo molto più breve dall'esercito nazionalsocialista, dall'esercito nazista. Fu un'occupazione molto dura, soprattutto per la popolazione ebraica ungherese che venne deportata, e se non ricordo male ci fu in questo caso un italiano che faceva parte del regime fascista, su cui è uscito un libro, una storia, insomma così, che riuscì, utilizzando un po' la sua autorità, a salvare migliaia di ebrei dalla deportazione. Papa ha ricordato anche questo, quindi questo popolo, un po' come il popolo polacco, vicino, contiguo a quello ungherese, che ha subito entrambe le persecuzioni, quella nazista e quella comunista. Cioè hanno subito, entrambi questi popoli hanno subito la violenza esercitata dalle due peggiori ideologie dell'epoca, delle ideologie, l'epoca che comincia con la Grande Guerra, con la Prima Guerra Mondiale nel 1914 e finisce alla fine del secolo con la caduta del muro di Berlino. Un'epoca caratterizzata appunto dalle ideologie di massa e dai partiti di massa, che diedero luogo a una drammatica, rovinosa guerra civile che gli storici hanno chiamato la guerra civile europea, che appunto comincia con la prima guerra mondiale, che vede la contrapposizione soprattutto dei due più grandi paesi europei, la Francia e la Germania, e finisce con la caduta del muro di Berlino, quando dopo che Francia e Germania si erano fatte una seconda guerra, entrambe furono guerre mondiali, ma certamente in Europa furono caratterizzate, la prima soprattutto, ma anche la seconda, da questa contrapposizione fra Francia e Germania. E l'Ungheria ha subito la dominazione non equivalente, perché l'una, quella nazista, è stata molto più breve, ha subito la dominazione di entrambe le ideologie, quella nazista e quella comunista. Ideologie molto meno diverse fra loro di quanto possiamo immaginare, tant'è vero che il regime nazista e il regime comunista russo, sovietico, conobbero 2 anni di collaborazione, di pace, di aiuto reciproco dal 1939 al 1941, quando appunto si spartirono la Polonia, occupandone rispettivamente una parte, a est l'Armata Rossa e a ovest l'esercito tedesco. E questo accordo, il cosiddetto patto Molotov-Ribbentrop, dal 1939 al 1941, dal nome dei due ministri degli esteri, quello nazista e quello comunista, questo patto fu un patto che avvicinò due regimi, due ideologie, due partiti che avevano la stessa origine, cioè l'origine di entrambi era il socialismo, anche i nazisti, non dimentichiamoci mai, si presentano, si definiscono un partito socialista nazionalista, nazionalsocialista. La differenza ideologica è che mentre il nazismo sceglie la via nazionalista, cioè sceglie la via del nazionalismo, il comunismo sceglierà la via dell'internazionalismo, cioè di portare la rivoluzione comunista in tutti i paesi del mondo, facendola sorgere dalla base di questi paesi, mentre il nazismo concepiva la rivoluzione come un'espansione dell'ideologia ariana, dell'ideologia tedesca, ovunque fosse possibile arrivare con l'esercito tedesco. Entrambe hanno una forte caratura anticristiana, ecco, per motivi diversi. Ma entrambi avevano un atteggiamento di profonda ostilità nei confronti della Chiesa. Ma in quell'atroce genocidio tanti si distinsero per la resistenza e la capacità di proteggere le vittime. E questo fu possibile perché le radici del vivere insieme erano salde. Noi a Roma abbiamo una brava poetessa ungherese che ha passato tutte queste prove e racconta ai giovani il bisogno di lottare per un ideale, per non essere vinti dalle persecuzioni, dallo scoramento. Questa poetessa oggi ha 92 anni, tanti auguri, perché li compie proprio nel giorno in cui il Papa teneva questa udienza. E si chiama Edith Bruck. E qui il Papa dice una cosa molto interessante, perché dice anche oggi la libertà è minacciata. E uno si potrebbe chiedere, ma come? Adesso in paesi occidentali tutti siamo liberi di fare qualsiasi cosa. Qual è la minaccia contro questa libertà? In effetti, se ci pensiamo, anche la libertà è un principio fondamentale, come la vita, come la famiglia. Quando parliamo di educazione siamo soliti dire la libertà di educazione, cioè la libertà dei genitori di poter scegliere per i loro figli il tipo di scuola, di educazione che sia conforme alla volontà dei genitori stessi. Quando parliamo di libertà religiosa, diciamo che tutti gli uomini e tutte le comunità all'interno di qualsiasi regime politico devono avere la libertà di poter professare la religione che scelgono di professare. Ma il Papa dice c'è un'altra libertà che è minacciata. E lo fa con un esempio che adesso vi leggo, che apparentemente non ci pensiamo, dice, ma qual è questa libertà che oggi viene minacciata? E dice, soprattutto con i guanti bianchi, da un consumismo che anestetizza, per cui ci si accontenta di un po' di benessere materiale. E dimentichi del passato, si galleggia in un presente fatto a misura di individuo. Questa è la persecuzione pericolosa della mondanità, portata avanti dal consumismo. Come dire, c'è una libertà che ci distrugge. Noi apparentemente crediamo di essere liberi, lo siamo, ma in realtà siamo schiavi di questa cultura, di questa mentalità, che usa i guanti bianchi, non ti violenta, non ti mette in prigione, non ti perseguita, ma ti invita a concepire la vita come un periodo di consumo, ti riduce ad essere un animale consumatore e ti anestetizza, cioè ti fa perdere di vista i valori fondamentali, i principi fondamentali, non solo per il bene comune, per la politica, ma per la tua vita, perché soltanto un uomo che realizza liberamente la propria persona, seguendo il bene, seguendo la verità, è un uomo, felice. Uno che è schiavo, in questo caso, del consumismo, è un uomo che è una vittima di se stessa, cioè è vittima della libertà che ha avuto di poter rifiutare anche il vero e il bene. Giovanni Paolo II, nell'enciclica Evangelium Vitae, dice: una libertà senza principi, senza valori, una democrazia senza principi e senza valori può diventare una democrazia totalitaria. Cioè può diventare un sistema politico che non ti perseguita con la violenza, con l'oppressione, ma ti perseguita facendoti vivere dentro una bolla, un contesto culturale che ti anestetizza, cioè ti toglie la lucidità per capire dove sta il vero, il bene, il bello, il buono. E quindi di fatto usa la libertà che hai per farti del male. Il Papa la chiama la mondanità, e la mondanità è, secondo il Papa, una delle peggiori cose che la Chiesa possa. Una delle peggiori tentazioni alla cui la Chiesa possa cedere. La mondanità è un giro mentale che nasce da un monaco dell'Ottocento, ripreso poi nelle meditazioni sulla Chiesa del cardinale de Lubac. E in cosa consiste la modernità? Quando la Chiesa si riduce a essere come il mondo, quando rinuncia predicare Cristo e Cristo crocifisso, a predicare Cristo e la vita eterna, a predicare l'importanza di essere fedeli alla verità e ad agire e a comportarsi di conseguenza. Ma quando il mondo entra dentro la Chiesa, entra dentro i cristiani, entra dentro di noi, quando pensiamo che andare d'accordo con il mondo, assumerne lo spirito, le caratteristiche, sia la cosa più importante, quindi quando rinunciamo alla croce sostanzialmente, alla verità, noi, ciascuno di noi diventa mondano, cioè diventa come quelli che volevano che Gesù, che erano disposti a seguire Gesù purché Gesù garantisse loro la conquista del potere politico, si facesse re. E il Vangelo ci dice che quando stanno per farlo re, Gesù scappa, perché non è venuto per un regno terreno, perché il suo regno, come dirà Pilato, non è di questo mondo. Però quegli ebrei che apprezzavano, godevano delle sue capacità, del suo modo di parlare, della sua autorevolezza, del fatto che faceva i miracoli, che risuscitava i morti, eccetera, dicevano, caspita, questo è quello che ci libererà dal giogo di Roma. Ma non era quello l'obiettivo di Gesù. E Gesù sfugge a questo. Perché questo è un obiettivo mondano, cioè è la riduzione del fatto cristiano alla conquista del potere nel mondo. E questo non è quello che ci insegna Cristo. Non perché non si debba esercitare il potere se possibile, perché come diceva San Paolo, omnipotesta nisi a Deo, cioè tutte le autorità vengono da Dio e quindi se le autorità sono cristiane, esercitano il cristianesimo, tanto meglio. Ma non può essere la meta, l'ambizione a cui sottomettere tutto il resto. Questa è la persecuzione pericolosa della mondanità, portata avanti dal consumismo. E il consumismo è l'ideologia per cui tutto deve essere sottomesso al desiderio di consumare. Consumare vuol dire essere servi del potere, essere schiavi del sesso, essere schiavi del denaro, cioè essere schiavi di qualcuna delle concupiscenze del mondo. Ma quando l'unica cosa che conta è pensare a sé e fare quello che pare e piace, le radici soffocano, dice il Papa. Cioè, quando la libertà viene concepita come fare quello che si vuole, non quello che è giusto e farlo liberamente, non quello che è vero e farlo liberamente, questa è la libertà, no? Che è fondamentale perché senza libertà non c'è amore. E quindi non c'è nessun merito, diciamo così, no? Noi meritiamo, e meritiamo anche in qualche modo la vita eterna se corrispondiamo al sacrificio di Cristo. È Lui che ci ha salvato, è Lui che ci salva col suo sacrificio. E l'unica cosa che noi dobbiamo fare è lasciarci salvare. Ma se mettiamo davanti a questo degli altri idoli e li serviamo, che possono essere il nostro piacere, il nostro potere, la nostra ricchezza, insomma il mondo, è chiaro che andiamo fuori strada, andiamo da una parte sbagliata. E le nostre radici soffocano. Perché? Perché pensiamo a noi stessi, non pensiamo a fare la volontà di Dio, ma a fare la nostra volontà. È un problema questo, scrive il Papa, che riguarda l'Europa intera, dove il dedicarsi agli altri, il sentirsi comunità, sentire la bellezza di sognare insieme, di creare famiglie numerose, sono in crisi. L'Europa intera è in crisi. Ed è vero. Cioè, l'Europa intera è ammalata di questa ideologia che le fa mettere Cristo in secondo piano o in terzo. Prima ci sono io, prima c'è il consumo della mia vita, i miei piaceri, il mio potere, il mio benessere. E questo è un problema, dice il Papa, che riguarda l'Europa intera. Riflettiamo allora sull'importanza di custodire le radici, perché solo andando in profondità i rami cresceranno verso l'alto e produrranno frutti. Cosa sono le radici? Le radici sono quei legami che ci ricordano chi siamo. Chi siamo noi, popolo italiano? Chi siamo noi, popolo ungherese? Da dove veniamo? Qual è la nostra storia? Qual è la nostra identità? E siamo capaci di rileggere tutta la nostra storia alla luce delle nostre radici, della nostra identità originaria? Perché se lo facciamo, scopriremo delle verità a cui non abbiamo mai fatto caso. Scopriremo che ci hanno raccontato un sacco di frottole, a cominciare dalla scuola, per finire con la televisione, e da parte di tutti i partiti, di tutte le forze politiche, di tutti i principali intellettuali, di tutti i grandi mass media, ci hanno letto la nostra storia prescindendo dalle nostre radici, dalla nostra identità. E questo danneggia non solo il paese, ma danneggia anche ciascuno di noi. Perché? Perché, come dice Sant'Agostino, l'uomo senza Dio è un uomo profondamente e continuamente infelice. L'uomo con Dio può soffrire, e di solito soffre parecchio, ma sa che la sua sofferenza ha uno sbocco, una meta, ha uno scopo. L'uomo a cui sono state gelate le radici, strappate le radici, è un uomo che soffre ugualmente e non sa perché, e non sa quale sia il senso del suo dolore, della sua sofferenza. Capite anche che come questa mentalità per l'eutanasia che si sta diffondendo, o che sta cercando di diffondersi, mi auguro che non avvenga, è proprio figlia di questa cultura, di questa mentalità. Se non c'è nulla dopo la morte, se non c'è la verità, se non c'è il bene, se non c'è il paradiso che mi aspetta, ma perché io dovrei comportarmi in un certo modo e non assecondare i miei desideri, il mio io? E voi capite che è fondamentale educare la persona al vero, al buono, al bello, perché è solo la verità che ci salva. Certamente la verità che è Cristo, il Salvatore, ma anche la verità sulle cose, quelle verità anche piccole, che in un paese normale vengono insegnate dai genitori, dai nonni, dalla scuola. E oggi sempre più non è così. E quindi noi dobbiamo trovare la maniera per cambiare questo mondo e per invertire questo stato di cose. Perché questo è un problema, appunto, che riguarda l'Europa intera. Allora ognuno di noi, dice il Papa, può chiedersi, anche come popolo, quali sono le radici più importanti della mia vita? Dove sono radicato? Ne faccio memoria, me ne prendo cura. Dopo le radici, ecco la seconda immagine, i ponti. Budapest è una città nata 150 anni fa dall'unione di tre città. Una è Buda, l'altra è Pest, che mi pare fosse, o Buda era divisa in due. Budapest è celebre per i ponti che la attraversano e ne uniscono le parti. Ciò ha richiamato, specialmente negli incontri con le autorità, l'importanza di costruire ponti di pace fra popoli diversi. È in particolare la vocazione dell'Europa, chiamata quale pontiere di pace, a includere le differenze e ad accogliere chi bussa alle sue porte. Bello in questo senso il ponte umanitario creato per tanti rifugiati dalla vicina Ucraina, che ho potuto incontrare ammirando anche la grande rete di carità della Chiesa ungherese. L'Ungheria, come la Polonia, sono state accusate dall'Unione Europea di non accogliere i migranti, hanno accolto con una generosità straordinaria i profughi ucraini. Milioni e milioni di questi profughi sono passati, stanno passando dal territorio, in questo caso dell'Ungheria. Pochi rimarranno lì, ma certamente, dice il Papa, lo sforzo per aiutarli, che il governo ungherese ha promosso e la Caritas ha promosso, sono straordinari. Perché, come dice Sant'Ignazio, non è chi a parole dice che bisogna aiutare gli immigrati, i poveri, eccetera, il principale loro amico, ma è chi li aiuta veramente, quando c'è bisogno, nel momento in cui loro hanno una particolare necessità di essere aiutati e accompagnati. Bello in questo senso il ponte umanitario per aiutare i tanti rifugiati dell'Ucraina. Il paese è poi molto impegnato nel costruire ponti per il domani. È grande la sua attenzione per la cura ecologica e questa è una cosa molto molto bella dell'Ungheria. La cura ecologica è per un futuro sostenibile e si lavora per edificare ponti tra le generazioni, tra gli anziani e i giovani. Sfida oggi irrinunciabile per tutti. Chiaro che qui quando si parla di cura ecologica dobbiamo avere presente l'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco e anche tutto il magistero sull'ambiente precedente. Cioè la difesa dell'ambiente, la difesa del creato, non è un'invenzione di una bambina un po' strana per i suoi atteggiamenti da capopopolo che è Greta, la bambina svedese, la bambina bionda svedese. Cioè non è attraverso la demagogia che si salva l'ambiente. L'ambiente è la creazione. E il cristiano ha il dovere di proteggerla, perché è Dio che ha dato, creandolo, questo ambiente, questo giardino all'uomo, perché vi eserciti la sua sovranità e la sua autorità. Però Ma l'ideologia ambientalista, cioè l'ideologia che è nata di fronte a una verità, cioè il fatto che soprattutto dopo la rivoluzione industriale, nelle città in modo particolare, nell'Europa, sviluppata, sviluppatissima, l'ambiente sia stato sacrificato, è vero, e dobbiamo proteggerlo. Ma il cuore, il capo, il fondamento, il re dell'ambiente è l'uomo. Ha poco senso difendere l'ambiente e non difendere l'uomo, in modo particolare il bambino concepito, che è un essere umano, di cui non si parla. Se non ne parliamo noi cattolici, e ne parliamo troppo poco, non ne parla nessuno. Non è uno scandalo che siano morti in un anno, che muoiano in un anno decine e decine di milioni di esseri concepiti. Nessuno se ne preoccupa. È una cosa che non si può dire. Ma è il fallimento di una civiltà questo. Questo lo si capisce senza bisogno della fede, lo si capisce osservando la realtà così com'è. Un paese che muore, un paese che non ha più bambini che nascono, è un paese che è destinato a essere, a scomparire. Il paese, cioè l'Ungheria, è molto impegnato nel costruire ponti per il domani. È grande la sua attenzione per la cura ecologica e questa è una cosa molto molto bella dell'Ungheria, la cura ecologica per un futuro sostenibile. E si lavora per edificare ponti tra le generazioni, tra gli anziani e i giovani, sfida oggi irrinunciabile per tutti. Ci sono inoltre ponti che la Chiesa, come è emerso nell'apposito incontro, è chiamata a tendere verso l'uomo di oggi. Perché l'annuncio di Cristo non può consistere solo nella ripetizione del passato, ma ha sempre bisogno di essere aggiornato, così da aiutare le donne e gli uomini del nostro tempo a riscoprire Gesù. E infine, ricordando con gratitudine i bei momenti liturgici, la preghiera con la comunità greco-cattolica e la solenne celebrazione eucaristica, tanto partecipata, penso alla bellezza di creare ponti fra i credenti. Domenica a messa erano presenti cristiani di vari riti e paesi, di diverse confessioni, che in Ungheria lavorano bene insieme. Costruire ponti, ponti di armonia e ponti di unità. E poi l'appello finale nel mese di maggio agli ungheresi, molto devoti di Maria, che Santo Stefano, il primo re, volle che fosse la signora a cui volle che la nazione si consacrasse. Bene, mi fermo qui, aspetto le vostre domande. Pronto?
Sì, pronto. Buonasera, io sono Claudio da Roma. Ho ascoltato con grande attenzione quello che lei ha detto, ma ho notato che le nostre televisioni, ma di qualsiasi provenienza, non hanno minimamente affrontato quello che il Papa in Ungheria ha detto in questa maniera molto chiara. Ecco, quale può essere il motivo? Forse perché aveva detto il Papa una verità molto scomoda nei confronti, diciamo così, dei media e del modo, europeo di vivere questa vita.
Sì, ma io credo che il problema sia la cultura dei giornali, della maggioranza dei giornalisti, nel senso che quando il Papa cita il 56, lo ha citato, a una persona che ha una certa cultura, viene subito in mente la rivolta di Budapest. Io non, ero un bambino, avevo 4 anni, ma ho presente il significato, il valore che ha rappresentato quel momento storico, eccetera. È chiaro che se io non ho una formazione culturale o ho una formazione ideologica che mi porta. Non dimentichiamoci che ci sono stati quelli, fra cui un Presidente della Repubblica, che hanno allora inneggiato ai carri armati che occupavano Budapest. È chiaro che per fare riferimento a certi valori bisogna avere una certa visione del mondo, una certa cultura anche storica. Il Papa ha parlato della figura di Santo Stefano. Bisogna avere una certa predisposizione, una certa cultura per dire un re, un santo, una figura che unisce l'autorità padre del popolo alla santità. Se non si ha una certa bagaglio culturale, un certo forma mentis, non si capiscono queste cose. Il Papa ha parlato contro l'aborto e anche qui è un tema delicatissimo che nessuno affronta se non con grande timore di dire una verità che evidentemente va contro il politicamente corretto. Il Papa ha parlato contro il gender. Esplicitamente a Budapest ha detto che il gender è una colonizzazione ideologica e questo vuol dire andare contro la mentalità oggi dominante. Però se si ha questa mentalità o si attacca il Papa, come si fece con Giovanni Paolo II, con Benedetto XVI quando dicevano queste cose, oppure queste cose non devono apparire, non devono essere ribadite, ripetute, eccetera. E questo purtroppo è una fotografia del nostro giornalismo. Speriamo cambi. Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo letto l'udienza generale con cui il Papa ha voluto commentare il suo viaggio apostolico in Ungheria e abbiamo ricordato così alcuni momenti, alcuni punti più particolarmente importanti dei discorsi che ha fatto durante il suo viaggio. E in modo particolare le due cose che lui ha ricordato nell'udienza generale, cioè le radici del popolo ungherese, che sono radici profonde, di una chiesa che ha sofferto molto, soprattutto la persecuzione comunista nel Novecento, ma che proprio perché erano profonde sono radici che sono rimaste e hanno aiutato il popolo a risollevarsi, la Chiesa che era stata perseguitata per tanti anni, che si era dovuta come nascondere, a rinascere, a ricrescere e oggi così, ad affrontare le sfide dell'epoca post-dittatura con delle buone speranze per il futuro. Il Papa ha ricordato queste radici, la radice che partono dal re Santo Stefano, padre della nazione ungherese, ha ricordato il cardinale Mezzenti, l'eroe della rivolta di Budapest del 1956, ha ricordato altri martiri della persecuzione comunista, ha ricordato l'eroicità, oltre che la santità di molti che impegnarono la propria vita, persero la vita, hanno perso la vita per per difendere la libertà della fede. E poi ha ricordato i ponti. I ponti sono quei, non sono solo una delle cose che più si notano vivendo a Budapest, perché uniscono le varie parti della città, ma i ponti, dice, sono anche quei ponti fra gli uomini, fra le generazioni, che gli ungheresi stanno gettando nei confronti dei profughi ucraini, per esempio, che hanno accolto a centinaia di migliaia con grande generosità, così come hanno fatto i polacchi. I ponti fra i cristiani, fra le diverse confessioni e riti cristiani che sono presenti in Ungheria, i ponti fra le generazioni, proprio perché gli ungheresi, nella misura in cui non dimenticano la loro storia, le loro radici, le trasmettono come un ponte alle generazioni che verranno dopo di loro. Ecco, questi sono stati un po' così i due temi di fondo che il Papa ha ricordato nell'udienza generale sul viaggio in Ungheria. Con questo vi saluto, vi auguro una buona settimana e una buona notte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.